Ok? Maggio è per tutto il mondo. Il santuario di Maggio, qua lo dico, mettetevelo bene in testa, il santuario di Maggio non è di Maggio, ma è del mondo. È della Chiesa Universale. Il santuario di Maggio è a Maggio, come Lourdes è a Lourdes, ma non è per Lourdes, come Fatima è a Fatima, non è di Fatima. Quindi ecco perché è una serata speciale che volevamo in totale familiarità. È il motivo per cui io ho insistito tanto a non andare in chiesa, ma non perché la chiesa non ci voglia, perché la chiesa ha più un contesto liturgico anche, no? Invece volevamo una serata familiare, cioè dove fosse una famiglia che si ritrova, magari un po' scomodi, come tante volte succede, perché guardate che è più facile andare in chiesa, che sono pronte le panche in abbondanza, alla fine invece qua dobbiamo tirare su tutte, quindi era molto più facile fare questo incontro in chiesa che qua, ma non c'entra la location adesso, c'entra il fatto che noi siamo qui per questo obiettivo, no? Questo scopo. Allora, dopo la approvazione, la dichiarazione del dicastero della dottrina della fede, è arrivato il momento anche per noi qui di Maggio o a Maggio di poter chiarire, spiegare i fatti, le vicende di Maggio, partendo dagli inizi. Non per curiosità, se qualcuno è qui per curiosità, quella è la porta, perché non deve essere questo il primo scopo, scusate, giusto? Ma lo scopo deve essere quello di accogliere. Quindi le parole che ascolteremo si accoglieranno solo con un cuore aperto, perché se il cuore è già chiuso o col pregiudizio, per esempio, è inutile, uno può dirti le cose più belle, tanto rimangono chiuse. Invece ci vuole un cuore aperto, dopodiché ognuno potrà fare le sue valutazioni. Il contesto di familiarità permette anche di poter fare delle domande, di cui però Luigi si sentirà anche libero, spero, no, di poter rispondere. E cose che magari in chiesa questo non avveniva, per vergogna, per tanti motivi. Invece qui siamo proprio in famiglia e siamo anche liberi di dirci le cose come vogliamo. Ecco, io finito. Luigi, comincia.
Eccoci qua, buonasera. Non c'è bisogno che mi presento. No, stavo guardando prima questo posto dove era un po' diverso un po' di anni fa, no? Quando sono arrivato nel lontano ormai 1982, quindi sono passati un po' di anni, questo salone che era attrezzato come cinema, con le panche di legno, con cose così. Quanti bei ricordi, no? La zecca d'arguglio, ho visto qualcuno che si ricorda i giochi che facevamo con i ragazzi. Parto da questo perché ho provato a pensare a cosa dire, non so cosa dire. No, cioè non è una battuta, nel senso che se dovessi raccontare così, alle 4 di mattino siamo ancora qui. Allora forse la prima cosa è partire da me, no? Perché qualcuno mi ha chiesto anche in altri contesti, ma tu come prete, come hai vissuto questa esperienza? Ti ha cambiato in qualcosa oppure no? Allora, così proprio come diceva Don Gigi in famiglia, incomincio da me, incomincio da quello che ho vissuto io e da come adesso, a distanza di ormai tanti anni, rileggo anche la mia storia che qui ha passato tanto tempo, no? Qui io a Maggio ho passato 28 anni da sacerdote, quindi mica poco. E io rileggo la mia storia personalmente proprio un po' come una missione, fin da quando sono diventato prete avevo un po' questa intenzione, no? Di andare in missione. E infatti quando mi chiedevano anche prima di andare in seminario cosa vuoi fare da grande, io ero un po' imbarazzato perché avevo due strade diverse: fare il prete o fare il missionario, che non è che sia proprio tanto diverso, no? Alla fine sono andato a Muggio, nel seminario diocesano, ho fatto tutto il corso degli studi, sono diventato prete e il giorno dell'ordinazione, il 26 giugno dell'82, durante l'omelia, il vescovo Ferraroni disse: e tu, Don Luigi, andrai a Maccio. Io Maccio lo vedevo passando sulla Varesina, perché arrivati a Villa Guardie c'era Civello a destra arrivando dal Violo e Maccio a sinistra. Sapevo solo che Maccio era a sinistra, non so, tutto qui sapevo. E vabbè, e quindi poi sono venuto a Maccio, ho incontrato Don Enrico, che è stato anche per me, come per tanti di voi, un maestro, un padre esigente. Qualcuno l'ha conosciuto? Sì, ecco. Esigente, ma certamente molto bello. E qui a Maccio ho imparato un po' a fare il prete, no? Ma mentre ero qui ancora mi chiedevo se non dovessi fare un'altra missione, no? E infatti l'avevo chiesto anche ancora al vescovo Ferraroni, il quale aveva detto: sì, per adesso stai lì, stai in parrocchia, fai l'oratorio, abbiamo fatto l'oratorio, tante altre belle cose, la scuola, l'istituto, eccetera eccetera. E quando gliel'ho chiesto ancora, perché dopo un po' di anni dice: vabbè, adesso sarà il momento di guarda, io sto finendo il mio mandato e arriverà un altro vescovo, chiedilo a lui. Ok, allora quando è arrivato poi il vescovo Alessandro Maggiolini, allora ho chiesto anche lui, e lui mi ha detto: guarda, io sono appena arrivato, non posso, così, perché è così, vai a Ongiate Comasco. Quindi dal 90 al 96 sono andato a Ongiate Comasco, ho seguito il liceo, magari c'è qualche ex alunno che ha fatto il liceo scientifico con me. E poi nel 96, nel gennaio 96, quando all'improvviso morì Don Enrico, ricordo che tornando, arrivando qui, quando quel giorno mi hanno chiamato a scuola, sono arrivato al cartello che dice Maccio Villa Guardia, arrivando verso il cimitero, e nella mia testa si è accesa: io tornerò qui. Perché in quel periodo lì avevo chiesto e finalmente ottenuto di andare in missione, forse non tutti sanno questa cosa, avevo chiesto al vescovo, che era ormai convinto del mio desiderio di andare in missione, e ne aveva già parlato, era già tutto, l'avevo già detto anche ai miei genitori. Ricordo che quella sera, che una domenica sera l'ho detto, il papà mi ha detto: ma con quel che è da fare, chi sci, cos'è da metti in missione? Ma fa, cioè, devo tradurre, no? E la mia mamma invece ha detto: che vestiti ti servono? Cioè, guardate, non so dove andrò, così ero in contatto col Pime di Milano, eccetera. Proprio in quel periodo lì poi il vescovo aveva cambiato idea, insomma, così sta di fatto che, morto Don Enrico, la settimana seguente mi ha chiamato dicendomi: guarda, sei stato a Maccio, c'è questa urgenza, torna lì come parroco stavolta. E io ho accettato rispetto all'altra proposta, che era un po' diversa. E quindi sono tornato qui, qualcuno si ricorda, no? Nel luglio, il 6 luglio del 1996, e qui ho ricominciato il mio impegno come parroco e vicario il primo anno, perché il vescovo aveva detto: io sei giovane e quindi ce la fai bene, no? Poi conosci la gente di Maccio è brava, sono tutti lì pronti, e quindi stai da solo, va bene. Poi ero tornato anche un po' alla carica dicendo: ma eccellenza, guardi che però effettivamente a Maccio c'è bisogno anche di un altro prete, così. E lei ha detto: sì, guarda, allora abbiamo pensato di darti un vicario, però ti chiediamo di fare il direttore dell'ufficio missionario. E visto che volevi fare il missionario, facciamo direttore subito. Sì, non era esattamente la cosa che chiedevo, ma insomma. Per cui va bene, vi ricordate, venne Don Claudio nel 97, quindi lavoravamo insieme, poi io seguivo le missioni, qualcuno diceva: il Don Luigi non c'è mai, vi ricordate? maligni. Non c'è mai quando è via, ma quando c'è, c'è, e come no, è così. Ecco, e in questa vicenda uno si chiede, no, ma cosa vuole il Signore? No, va bene, che faccia il prete, che faccia tante cose, ma perché ti guida in un certo modo? E l'ho capito un po' più andando avanti quando è iniziata questa vicenda che riguarda il santuario, no? Perché io avevo conosciuto Gioacchino, perché è chiaro che dobbiamo parlare di Gioacchino, l'ho conosciuto già nell'83, vi ricorderete che siccome a me piace la musica, suonare, cantare, eccetera, avevo preso in mano il coro, la corale parrocchiale, che era stata fondata da Don Vito, quale pure piaceva la musica, e quindi ho cominciato così. Ma un giorno, andando a fare le benedizioni delle case dopo Pasqua, avevo incontrato nel condominio dove c'era la farmacia un giovane musicista che si chiama Gioacchino Genovese. Allora, parlando un po', gli ho detto: ma dai, non verresti ad aiutarmi per le cose della musica, così? E lui ci ha pensato un po' e poi è venuto, chiaramente, cioè, le sue capacità artistiche e musicali le conoscete bene, quindi abbiamo cominciato a collaborare insieme, e lui poi veniva qui, proprio qui nell'oratorio, perché sappiamo bene che uno che studia musica, no, a quel livello lì, e abita in un condominio, è un po' difficile che arrivi sano a fine dell'anno, no? Quindi aveva chiesto una saletta per mettere il pianoforte, e quindi sopra, dove adesso c'è l'appartamento del Don Gigi, dove c'è stata la propedeutica, c'era la sala di musica. E quindi io parlo già degli anni poi da parroco, no? Quando sono tornato, nel frattempo era diventato un coro di grande prestigio, che faceva concerti, esibizioni musicali, tutto quello che sapete bene. Negli anni in cui ero a Olgiate, Gioacchino comunque era in contatto con me, no? Perché veniva a trovarmi, ci si incontrava e così. Quindi si è sempre mantenuto un legame bello di amicizia, di collaborazione per tante cose. Allora, tornando qui da parroco, poi, dopo tutte queste vicende di missione mancata o vissuta in un modo alternativo a quello che pensavo io, apro e chiudo una parentesi, alzi la mano chi di voi qui ha realizzato esattamente tutto quello che pensava quando era giovane. Ok, a volte realizzi delle cose molto più belle, eh? Ricordatelo voi giovani ragazzi, devi anche un po' fidarti di qualcuno che ti guida. Bene, quindi io mi sono ritrovato parroco a Maccio, che, di cui ripeto, prima sapevo solo che era a sinistra, arrivando da Albiolo, e chiaramente la cosa ha preso un'importanza grande nella mia vita spirituale, perché poi, a partire dall'anno 2000, qui entriamo un po' più nel cuore delle vicende, con Gioacchino il rapporto non è stato più solo quello del coro, quindi cosa cantiamo a Pasqua, cosa facciamo a Natale o nelle altre feste comandate, ma è diventato molto più profondo, perché a partire da quell'anno, l'anno del giubileo, no? L'anno prossimo ci sarà il giubileo, ma quello del 2000 ha avuto un peso un po' particolare, no? Il grande giubileo della redenzione. A partire dall'anno 2000 Gioacchino ha cominciato a vivere un po' queste esperienze molto particolari. Ci tornerò fra un attimo, prima volevo concludere il discorso mio personale, perché poi, andando avanti dopo il 2000, io ero arrivato nel 2009, ricordo la data di fondazione del santuario, è il 27 o meglio il 28 di novembre del 2010. Nel 2009 il vescovo, sempre sti vescovi che d'altra parte il capo insomma qui, mi aveva chiamato e mi aveva chiesto di fare un'altra cosa, non vi dico quale perché ero stato nominato in un altro posto e al vescovo non puoi dire di no, insomma, cioè ogni tanto, ma proprio. E poi all'improvviso le cose sono cambiate ancora e sono rimasto qui e quindi sono arrivato poi a accompagnare la nascita di questo santuario, no? E con veramente con stupore sono stato il primo rettore del santuario, lui è il secondo, wow, ce ne saranno ancora quanti, tanti, non lo so. E negli anni seguenti poi ancora l'esperienza di accompagnare il cammino di questa realtà così, così grande, così difficile, no? Entro un po' anche nelle cose, voi sapete che quegli anni lì sono stati abbastanza complicati perché tenere insieme la realtà della parrocchia con il catechismo, l'oratorio, comunque una realtà viva, attiva, con tante situazioni molto belle e particolari, e la realtà nuova del santuario non è stato semplice. Ricordo così simpaticamente le persone che dicevano ma in chiesa non ho più il mio posto. Wow, perché uno quando va in chiesa bene o male si mette sempre allo stesso posto, o no, è ancora così, cioè in quel banco lì, non in proprio lì, e quindi se uno arrivava e trovava dei pellegrini li guardava un po' storto perché quel lì è il mio posto, insomma, è più la mia gesa, no? Qualcuno arrivava a dire è più la mia gesa, quindi tenere insieme le cose non era semplice. Poi giustamente c'era qualcuno molto scaldato dall'esperienza del santuario e qualcuno molto scettico su questa cosa qua, per cui non è stato semplice. Va bene, poi nel 2015 notate bene, anno santo della misericordia, santuario intitolato alla Santissima Trinità Misericordia, anno santo della misericordia. Quando ho letto la bolla di indizione dell'anno santo, tra parentesi giovedì festa dell'Ascensione, il Papa farà pubblicare la bolla dell'anno santo che vivremo nel 2025, l'anno prossimo, quando ho letto quella bolla lì che parlava della misericordia, ho detto, oh, ma io queste cose qui le ho già viste, no? Da dove le ha copiate il Papa? Perché le cose che sono scritte in quella bolla qui erano già ormai ripetute più volte. Proprio quell'anno il vescovo, mannaggia sti vescovi sempre così, mi ha trasferito, no? E mi ha nominato responsabile dell'anno della misericordia per la diocesi, dei vari santuari e direttore dell'ufficio per la pastorale della famiglia. Proprio quest'anno che c'è l'anno della misericordia, aspetta un anno mandarmi, non lo so, cioè non forse Don Gigi premeva, non so. Non credo proprio. Ecco, ok. No, per dirvi che sono cose così, vabbè, poi alla fine io sono rimasto qui ancora un anno in parcheggio provvisorio, senza pagare il ticket però, perché però mi hanno condonato. Don Gigi è venuto ad abitare qui, io ho continuato là fino a quando esattamente facevo il conto 20 anni dopo. Io sono entrato a Maccio il 6 luglio 96 come parroco e il 6 luglio 2016 sono stato nominato direttore dell'ufficio famiglia e responsabile della parrocchia di Muggiò, come a Como, no? Come sapete. Va bene, poi questi anni li ho passati a Muggiò per 2 anni, poi il vescovo, un altro, no? perché questo attuale, Oscar Cantoni, mi ha nominato parroco di Albate di Muggiò, facendo una nuova comunità pastorale, come fra poco capiterà anche qui, no? Oh, preparatevi, cioè ci sarà Maccio con Montano e Lucino, no? Non so con chi sarà, con chi potrà essere la comunità pastorale. Preparatevi perché è un po' complicata la faccenda, vabbè, comunque. E ho fatto il parroco per qualche anno, con varie vicissitudini. C'è stata una roba che si chiama Covid, ve la ricordate ancora, per gli anni lì, un po' di complicazioni, c'è stato di mezzo un piccolo infarto, un ictus, un po' di altre cose, un po' di così, per cui come sarà la faccenda. Ho rinunciato alla parrocchia e ritornando a seguire un po' le famiglie. Io prima seguivo le famiglie nel loro formarsi, i corsi fidanzati, i gruppi familiari, eccetera. E poi il vescovo, sempre il vescovo, mi ha nominato responsabile per le famiglie che si separano. Cioè, dici, ma che storia! Era meglio quando si preparano, però siccome nella vita capita anche quello, e il tema della misericordia non è teorico ma si inserisce nelle cose concrete della vita, vabbè. Per cui sono ritornato a Muggiò ad abitare, e nel frattempo il vescovo mi ha nominato canonico penitenziere della cattedrale di Como. Dici, mai avrei pensato, quando ho cominciato la mia carriera, di finire lì. Ma ho scoperto, ecco perché ho fatto tutta questa storia, no? Che il tema della misericordia è esattamente quello che ha accompagnato tutta la mia vita. La missione che io mi sento, il Signore in qualche modo mi ha dato, spero di avere vissuto bene questa cosa, è proprio un po' in questo senso, perché adesso 3 giorni alla settimana sono in cattedrale per le confessioni, ed è chiaro che arrivano tante persone di esperienze diverse, e ho anche seguo poi il consultorio la famiglia di Como, e poi appunto le coppie separate, divorziate, nuova unione, eccetera. E questo tema della misericordia, del perdono, così, è sempre presente un po' nella mia personale, nel mio ministero. Non seguo più l'oratorio, ragazzi, giovani e tante altre cose belle che si fanno normalmente in parrocchia. Per cui vi dico che, rileggendo la mia storia personale, dico, ma guarda, la missione che volevo fare magari in Papua Nuova Guinea, la mamma avevo detto, ma non so, magari vado lì, non so che vestiti servono, così l'ho vissuta qui. E vi dico questa testimonianza proprio per dirvi come l'esperienza che ho vissuto qui a Maccio all'inizio del santuario sicuramente è stato un punto di riferimento, un faro, no, che mi ha accompagnato e mi accompagna tuttora. Basta, devo dire ancora qualcosa?
Certo.
Sì. No, pensavo di dare una testimonianza sulla... No, non era così. No, sul santuario, sì. No, chiedete voi qualcosa. Devo dire, ci sono talmente tante cose che ripeto così. Vi ho già detto, vabbè, Gioacchino l'avevo conosciuto lì. No, dico questo, che per facilitare questa cosa, ho chiesto al vescovo e poi siete d'accordo, stiamo pubblicando un libretto come questo, no? Quella collana dei santi che è blu e ce n'è una rossa dei santuari, avete in mente, sono librettini agili con tante foto così, e ho finito in questi giorni di scrivere un po' il testo, che è una storia del santuario, o meglio della parrocchia di Maccio. Il primo capitolo sono andato a riguardarmi un po' i libri del Maiocchi, del professor Maiocchi e del professor Mascetti, si parla della chiesa parrocchiale di Maccio, di quella che è attualmente il santuario, no? Quando è stata costruita, un po' di notizie storiche e artistiche, e poi il passaggio della chiesa a santuario e un po' di vicende. Quindi io pensavo che, se le cose vanno come vanno, potrebbe essere che in occasione del 4 ottobre, che è il primo anniversario, si sì, immagina per il momento, la Madonna del Prodigio, il 4 ottobre, che sarà il primo anniversario del riconoscimento ufficiale anche da parte del Dicastero Romano della Dottrina della Fede del santuario, si possa portare questo testo e distribuirlo, così poi la Madonna del Rosario, la festa parrocchiale, così. Quindi mi ricordo ancora, no, è ancora il primo di ottobre, giusto? Non avete cambiato?
No.
Fedeli alle tradizioni, mi raccomando, che mancherebbe altro. Per cui poi ci sarà a disposizione anche questo libretto interessante, in cui sono citate anche tra i segni della misericordia le tante vocazioni che sono cresciute in questo tempo, perché qui entriamo già un po' nelle cose, così si dice che nel direttorio per i santuari si dice che agli occhi della fede i santuari sono, per la loro origine talvolta, memoria di un evento ritenuto straordinario che ha determinato il sorgere di manifestazioni di duratura devozione. Cioè, perché il vescovo prende una chiesa e dice è santuario? Perché ci possono essere stati, dice proprio così, eventi ritenuti straordinari. Poi dice, per i frequenti segni di misericordia che vi si manifestano, e poi per la vita sacramentale che vi si svolge. Quindi un po' questi tre segni particolari per un santuario. Allora, vita sacramentale, lo sapete, quelli di Maggio e anche quelli che non sono di qui, si è svolta sempre a partire dai decenni passati, con Don Enrico, poi è stato introdotto dall'86 il Rosario Quotidiano, trasmesso anche attraverso la radio parrocchiale, poi i vari momenti, le celebrazioni, le varie processioni, eccetera. Vita sacramentale vuol dire riconoscere che il Signore agisce attraverso i suoi segni, i segni che ci dà nella Chiesa, quindi l'Eucaristia, la confessione, eccetera. E dal 2007 l'adorazione eucaristica tutte le mattine, oltre che il venerdì. Vi ricordate perché proprio dal 2007? No, ve lo ricordo io, perché era il 25esimo della mia ordinazione sacerdotale, 82-2007. E siccome sapevo che i parrocchiani di Maccio mi avrebbero fatto qualche regalo, vi ricordate cosa mi avete regalato? Una bicicletta della serie Tevru la bici, mo pedala, ok, era un chiaro segnale, la bicicletta, ho detto, e io che regalo faccio ai parrocchiani? E allora ricordo che col vicario di allora, che era chi? 2007? Il Don Niva? Don Rossano, era già Don Rossano, sì. Era Don Ivan ancora, era Don Ivan. Comunque, col vicario di allora abbiamo detto, ma cosa possiamo fare? Ha detto, vabbè, al mattino noi comunque la chiesa la apriamo, che bello aprire la chiesa esponendo il Santissimo, eh? E consentendo così a chi viene per la messa o a chi viene di passaggio di fare un momento di adorazione. Siccome il tabernacolo lo può aprire solo il sacerdote, dico, un regalo che io come parroco posso fare è questo, no? Di aprire la chiesa esponendo il Santissimo, ed è molto 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 bello che adesso il Santissimo, attraverso quel vetro protettivo ovviamente, però sia esposto sempre durante tutte le ore in cui il santuario è aperto. Anche qua è un segno, no? Perché anche con Don Enrico, se ricordo, si facevano tante adorazioni. Cioè, impariamo a leggere dei fili conduttori nella nostra vita e nella vita anche delle comunità, non soltanto degli spot, ma è interessante. Non so se ci sono ancora, ma mi ricordo che c'erano quei giochini con tanti puntini, con i numeri, collega i puntini e viene fuori l'immagine. Ci sono ancora, non so se non riesco più a farne molte, insomma. Ok, colleghiamo i vari puntini. Quindi la vita sacramentale c'era nella comunità. Poi si parla di segni particolari di misericordia. Quante confessioni si facevano, no? Anche prima che ci fosse il santuario, e più che la confessione è evidentemente un segno di misericordia. Poi un altro segno particolare di misericordia è quello delle vocazioni di speciale consacrazione. E allora ho provato a mettere giù sul dito, poi dopo lo troverete così, un po' le varie vocazioni. Le ricordiamo? Don Mario Zigliani, 1983, Don Cesare Bianchi, 1991, Don Angelo Pellegrini, 92, Don Ido Luca Romani, 93, incardinato a Fidenza, Padre Stefano Giudici, 97, missionario comboniano, Don Emanuele Corti, 2002, Don Michele Gini, 2012, Don Fabio Melucci, 2015, Fra Elia ed Eliseo Coviello, 2012, no, adesso qui non mi ricordo, mi hanno mandato così, è 2013, Fraternità Francescana di Betania, Don Paolo Negrini, 2017, Salesiano. E poi altre vocazioni ancora, oltre a quelle sacerdotali: la consacrazione nell'Ordo Virginum Diocesano di Maria Speranza Galvani nel 91, l'ordinazione come diacono permanente di Franco Panetta nel 97, la consacrazione religiosa di Suor Anna Bresciani, non ho ancora riportato le date, che è 99, Guanigliana di Suor Simona, anzi no, e prima c'era piccola sorella Anna Sara Gini dell'88, poi Anna Bresciani, Suor Simona Benzoni, delle suore di San Giuseppe dell'Apparizione, di sorella Mariangela Grisoni, che è qua, un applauso alla nostra mamma, che ha tanto dal Brasile dove sta vivendo la sua missione. Vedete, qualcuno in missione è andato solo da Macho a Olgiate, a Macho, da Mugio al Batte a Mugio, che sono grandi distanze. Qualcuno, vabbè, è andato un po' più lontano e con un po' di invidia, ma anche con tante cose. Quindi anche sorella Mariangela. E poi la clausura, per non mancare anche questo, Maria Pellegrini, Suor Maria Amata, e Lucrezia Prete, Suor Enrica Maria, in questi ultimi anni. Oh, cioè, con l'aria che tira in questi tempi, tutte ste vocazioni saranno o no un segno di misericordia? Io credo proprio di sì, perché non è che proprio, sai, c'è il 3x2 che tu dici sì, c'è lo sconto, andiamo un po' in seminario, un po' di qua, un po' di là. Evidentemente queste cose hanno pesato, no? Tra i segni, proprio impariamo a leggere questi segni. Forse, come dire, i parrocchiani di Macho, cioè, come dire, erano abituati ogni 2-3 anni, un prete, due, una suora, un sacerdote, le esci da partito. No, non è così, non è così dappertutto. Questi segni sono molto speciali, no? Oh, non è che adesso è vietato andare in seminario o in convento, lo dico ai molti giovani presenti, ok, a quelli che per cui speriamo che uno, quindi vita così, due, segni di misericordia così, però tre, eventi ritenuti straordinari, perché è qui che casca l'asino, no? Come si suol dire, è qui che uno dice, ma c'è stato anche qualche evento straordinario? Sì. Allora, gli eventi straordinari evidentemente sono legati all'esperienza di Gioacchino, il quale ha iniziato appunto dall'anno 2000, adesso veniamo al punto, però prima devo vedere un po' di grappa, perché sennò... Arriva da me e ma non per chiedermi che canti fare a Pasqua o a Natale, ma dicendomi, vedo, mi sta capitando un po' delle cose un po' strane, nel senso che sento dentro di me una voce, qualcosa, un qualcuno che mi parla, ma non delle cose del tempo che passa o ispirazioni musicali, ma che mi parla di cose della vita cristiana, della vita, della fede, della diocesi, così, che cosa devo fare? Boh, stai tranquillo, certo, e così voi, beh, Gioacchino lo conoscete, credo tutti, no? Quindi continua a fare il tuo lavoro, la tua vita di famiglia, le cose che fai normalmente. E solo che queste, chiamiamole voci, si facevano sempre più urgenti, arrivando a dire a Gioacchino di scrivere le cose che gli venivano dette e di portarle al vescovo. Torna sempre il vescovo. Il vescovo allora era Monsignor Maggiolini. Avete conosciuto Monsignor Maggiolini? Era uno che credeva alle voci? Ecco, mica tanto, insomma. Mica tanto, no? Per cui Gioacchino, gli ho detto, se devi scrivere queste cose, scrivile. Scriveva questi testi, me li faceva leggere e mi chiedeva di portarli al vescovo. È vero che ambasciatore non porta bene, però è anche vero che un po' la faccia ce la devi mettere, no? Perché devi andare dal vescovo a dirgli, eccellenza, guardi, c'è un mio parrocchiano che ha qualche consiglio da darle, consigli per gli acquisti, magari vi danno la pubblicità della TV, ma qualche consiglio. In quel tempo lì io ero, perché appunto ero parroco, ma anche direttore dell'ufficio missionario, quindi avevo la possibilità molte volte di incontrare il vescovo per i vari progetti che si portavano avanti e per le altre cose. E per di più era stato indetto il sinodo diocesano, che poi fu sospeso per la malattia del vescovo, e avevamo quindi delle riunioni in cui io, come direttore dell'ufficio, di un ufficio diocesano, partecipavo, quindi avevo occasione di incontrarlo spesso. E mi ricordo che arrivavo con la mia busta e dicevo, eccellenza, c'è posta per te, così, e gli davo, che, ma, il primo volta dice, ma cos'è sta roba? Dico, guardi, c'è un parrocchiano che dice che queste cose gliele manda il Signore, sai, non è che tutti i giorni ti arriva, non so voi, a me non arriva di solito direttamente. E ecco, la cosa che già ti dice, boh, qui c'è qualcosa che va oltre il normale, è che il vescovo Maggiolini non mi ha mai detto fieu, basta, cioè digli al tuo parrocchiano che no, anzi dimostrò fin dall'inizio molta attenzione a questa cosa e come dire, le cose che gli portavo le ha sempre tenute con molta attenzione. Credo che siano ancora nel suo archivio personale, che però non è ancora fruibile, però evidentemente andando avanti adesso anche con l'approvazione da parte del Vaticano sicuramente si potrà attingere anche a quell'archivio lì per vedere un po' le cose che sono state scritte. Io le avevo lette, ma ovviamente non me le ricordo, e poi anche se le ricordassi non potrei ovviamente dirle così. Però state tranquilli, non le ricordo proprio, perché erano abbastanza complicate. Non solo, ma il vescovo Maggiolini più volte incontrò direttamente Gioacchino. Quando veniva qui, sapete che il vescovo Maggiolini diceva: non nascondo che Maccio, no, com'è che facevano le cose, Maccio, era molto così, che poi il nostro Pier Mario lo imitava, ricordate quando faceva le scene. E quindi quando veniva incontrava Gioacchino, parlava con lui, e io non so ovviamente cosa si dicesse. Allora questa faccenda cominciava un po' a diventare consistente, perché se il vescovo ti dice: guarda, chiudi la faccenda, è un conto; se il vescovo invece mi sollecitava a prestare particolare attenzione anche a questa cosa. Non solo, ma in quel momento, in quegli anni, primi anni dopo il 2000, iniziò a manifestarsi uno dei segni particolari che contraddistinguono l'esperienza del santuario, ed è quella che possiamo chiamare la lettura della vita delle persone, cioè non solo la lettura del cuore, no? Ma la lettura della vita. Cosa vuol dire? Credo che qui ci siano persone che possono alzare la mano e dire: io so cosa significa. Che Gioacchino si incontrava con persone a volte sconosciute, di cui non sapeva né il nome né il paese, e misteriosamente parlava a loro non appunto di cose generiche, ma della loro vita. Nel nome del Signore, cioè: tu hai fatto questa promessa, hai fatto questa cosa, quell'altra e quell'altra, e le persone dicevano: scusi, lei chi è? Cioè, come fa a sapere queste cose, no? Con molti episodi legati a persone che sono anche qui presenti e che possono testimoniare questa cosa, o altre che non sono qui, che arrivavano da fuori, che venivano magari perché passavano per una preghiera e che si sono sentiti raccontare la loro vita, sempre però con un accento di misericordia, mai col dito puntato. Tu ricordati che il Signore così hai fatto questo, hai fatto quella, che uno dice: mamma mia, cioè il giudizio, no, ma tu avevi magari promesso al Signore alcune cose e adesso forse non le stai facendo, guarda che il Signore ti aspetta, così. Cioè, io ho raccolto alcune testimonianze scritte di questo. Evidentemente adesso, dopo la attribuzione anche da parte del Vaticano di questa autorizzazione, credo che si potrà fare una fase giuridicamente più così, cioè come si fa per una beatificazione, no? Per esempio, sapete che l'altro giorno è stato iniziato il processo di beatificazione di Don Gobbi, no? Che ci ha regalato la statua anche della Madonna Immacolata, che era legato al santuario. Cosa vuol dire? Vuol dire che adesso si apre una fase istruttoria in cui un tribunale ecclesiastico interrogherà le persone che se l'hanno conosciuto, eccetera, per sapere sotto giuramento, in modo verbalizzato, quello che hanno da dire, pro o contro. Ecco, questa fase giuridica finora non è stata fatta. Nessuno di voi, credo, è stato mai chiamato in curia a Como per testimoniare sotto giuramento, con un, no? Neanch'io stesso ho fatto questa cosa qui. Allora, in questa fase, sicuramente, chi è testimone di fatti di questo tipo potrà presentarli e dire: in quell'occasione, per questa cosa, il signor Gioacchino mi ha detto questo, quello o quell'altro. Ricordo anche una cosa molto simpatica, diciamo così, che cioè, la cosa si era un po' diffusa, si sapeva anche tra noi preti, e infatti alcuni preti hanno detto: io a Maccio non ci vengo, perché se quello lì viene lì a dirmi no, diventa un po' impegnativo. Ok, allora questa lettura dei cuori, lettura della vita, meglio, che cosa ci dice? Una cosa bellissima: che Dio ci conosce fino in fondo, ma non come il grande fratello che ti controlla e che prima o poi ti fa pagare tutte le multe per eccesso di velocità o perché non hai rispettato quel comandamento che altro. No, no, ma nella logica bellissima di quel salmo della Bibbia: Signore, tu mi scruti e mi conosci, tu sai quando seguo e quando mi alzo, penetri da lontano i miei pensieri, se anche vado negli abissi della terra tu sei presente. Che bello sapere che Dio è presente sempre anche nei tuoi abissi. Ce li abbiamo gli abissi, o no? Di disperazione, di fatica, di peccato, usiamola questa parola. Il Signore è lì, è presente, e non è presente, ripeto, per segnare sul famoso libro nero di cui una volta ci parlavano, per dire: devi fare il bravo, perché guarda che se no Dio scrive sul libro nero quel giorno, che vediamo un po', tira fuori il libro nero, wow, ce l'ho il libro nero, no. Ok, allora, primo fatto, primo segno straordinario, perché uno può dire: beh, ma Gioacchino, lo sappiamo, è uno geniale, no? È un artista, quindi gli artisti sono capaci di intuire le cose, no? Uno dice: sì, anche mia mamma, quando telefonavo dal seminario, ero nel seminario, e dicevo: pronto? Cos'è che da Ghetto? Porca miseria, facevo proprio con tutto l'impegno, perché non stavo tanto bene, dico: no, devo fare il sostenuto, pronto? Bam, sgamato subito. Vero, mamme? Funziona così, subito. Cos'è che te vedo? No, niente, no, dimmi su cos'è che te vedo. Vabbè. Non è quella roba lì, no, che ci abbiamo anche noi, di intuire un po', ma è proprio qualcosa che va oltre, perché come fa uno a sapere le cose che non ho detto a nessuno, che magari sono passati 30 anni e non me le ricordavo più tanto bene neanch'io. Un segno di quella presenza di Dio che accompagna la tua vita. E questo cominciava a creare un certo mormorio, no? Diciamo anche qui a Maccio, perché le persone lo sapevano, conoscevano il Gioacchino, eccetera. Intanto, personalmente, continuava questa esperienza, no? Di questa voce interiore. Anzi, in realtà si tratta di quello che in termini tecnici si chiamano visioni intellettuali. Allora, nella mistica ci sono forme diverse con le quali il Signore si manifesta. Una è quella che, sempre usando i termini tecnici, si chiamano locuzioni interiori. Vuol dire che la persona, uomo, donna, religioso o laico, sente dentro di sé una voce soprannaturale che gli parla delle cose di Dio, no? Diciamo così. Locuzioni interiori. Dall'altra parte sono le visioni, vuol dire che una persona vede con i suoi occhi, sente con le sue orecchie il Signore, la Madonna, che so. Tra poco faremo il 13, lunedì prossimo, Fatima, la Madonna è apparsa a tre pastorelli. Lì c'erano 100.000 persone, no? L'ultima volta quando c'è stato il miracolo del sole, gli altri non hanno visto niente, ma loro riferivano di aver visto, di aver ascoltato, ti dicevano com'era vestita, una visione, no? Quando io vedo qualcosa è chiaro che lo posso raccontare. Quindi da una parte non vedo niente, ma sento delle voci interiori, dall'altra parte vedo e sento qualcuno che sta parlando, qualcuno che viene dai piani superiori evidentemente. C'è poi questa altra modalità, che è quella delle visioni intellettuali. Uno ci aspetta, cos'è sta roba? Vuol dire che la persona è portata dentro a una realtà che non è quella fisica. I pastorelli si inginocchiavano e se era bagnato il terreno si bagnavano le gambe, no? Se faceva freddo, era freddo o caldo, così. Visione intellettuale vuol dire che con la tua mente sei portato in una realtà soprannaturale, in cui tu però ascolti, parli, agisci, ti muovi, eccetera. Allora, questa roba qui la trovate nella Bibbia. Se voi andate a vedere il profeta Ezechiele, Daniele, oppure l'Apocalisse di San Giovanni Apostolo, è sta roba qui. Per esempio, il profeta Ezechiele che dice: io ero insieme ad altri, notate bene, al torrente, presso il torrente, a un certo punto vidi una visione che mi portò a Gerusalemme. Erano a Babilonia e si è trovato a Gerusalemme, che è abbastanza lontano, no? E lì a Gerusalemme ha visto lo sterminatore, ha visto un fiume d'acqua che usciva dal tempio, ha visto altre cose. Per cui poi gli altri che erano lì con lui erano stupiti, perché questo qui caduto per terra, hanno sentito un rumore ma non hanno visto altro. E dopo questo qui Ezechiele si è rialzato e gli ha raccontato quello che aveva visto, quello che aveva partecipato. Quindi c'è nella Bibbia questa esperienza, e nella storia della mistica della Chiesa molte volte è presente questo: santi, uomini e donne che ti raccontano delle cose che hanno vissuto in un modo straordinario, rimanendo lì, cioè non è che sono stati portati. Vabbè, allora, Gioacchino viene da me, comincia a dire: ma io vedo queste cose, sento così, ma mi dice: oh, ma io non voglio diventare matto, non voglio essere ricoverato nel reparto psichiatrico, dimmi che cosa devo fare. E capite che anch'io non sono uno studioso di questi fenomeni, o non so cosa dice. Guarda, boh, cioè, bella risposta, no? Ti chiedo cosa devo fare, boh, cioè, so voi cosa avreste risposto, cioè, sono cose che così, no? Per cui intanto continuava quell'esperienza di lettura della vita delle persone, lui cominciava a vivere queste cose molto forti. Cominciava il coinvolgimento anche di alcune persone, no? Alcune di quelli che ho citato prima, che adesso sono appunto consacrati, religiosi o religiose, hanno vissuto con Gioacchino un po' di questi momenti particolari in cui lui diciamo viveva queste, chiamiamole, estasi, per intenderci, no? Estasi non vuol mica dire che io vedo uno che si alza in volo, anche questo c'è nella storia della Chiesa, non è il suo caso. Cioè, questo, capite, creava qualche problema sicuramente per essere gestito nel modo migliore. E poi cosa succede? Volevo dire un'altra cosa: in quegli anni lì Gioacchino aveva la chiave della porta laterale, quella che poi è diventata la porta della misericordia, no? Perché allora la chiesa di Macio era una chiesa normale, giusto? E quindi le chiese normali chiudono pausa pranzo, no? Anche il Signore aveva pure il diritto, no? No, cioè, in genere le chiese, oddio, a volte sono chiuse tutto il giorno, vabbè, ma da mezzogiorno alle due anche noi, la nostra mitica Piera, chi si ricorda che la Piera, grande Piera e tutte così, andava, chiudeva la chiesa oppure i vari sacristi, e Gioacchino, che aveva la chiave perché come maestro del coro poi per le prove andavano la sera, c'è qualche cantore, sì, vero? Entrava di lì in quegli orari, lui era qui a fare lezioni di musica e quindi quelle ore lì da mezzogiorno alle due erano le ore migliori perché non c'era nessuno in chiesa, la chiesa era chiusa e soprattutto in quei momenti viveva un po' questa esperienza. Ovviamente queste cose non erano state dette a nessuno per ovvie ragioni. Un bel giorno, una mattina dopo la messa, viene da me un po' sconvolto e mi dice, mi ha detto, senza dire il soggetto, mi ha detto che dobbiamo fare delle preghiere insieme, così insieme io e te, no, insieme con tutta la gente. Ah, come? Sì, perché bisogna organizzare delle novene di preghiera aperte a tutti. E ho detto, vediamo. No, dimmi di no. Cioè, sei il parroco, dimmi di no. Cioè, ma va bene le tue cose? Io gli ho detto, guarda, se è il capo che lo chiede, come faccio? Non il capo, il vescovo, no? Cioè, già il vescovo è difficile dirgli di no, ma se proprio il capo supremo è un po' più difficile ancora. E io ho detto, ma cosa vuol dire questo? E mi ha detto che dobbiamo fare una novena. L'occasione erano sempre le feste liturgiche, no? Che sono la Madonna del Rosario, l'Assunta, Natale, i Santi, eccetera. Le novene vuole che si facciano alle 5:15 del mattino. A che ora? 5:15 del mattino, perché il Signore vuole che uno gli consacri tutta la giornata. Ah, ok, va bene. Avvisi della domenica. C'è la festa dell'oratorio, e poi l'incontro della Caritas, c'è l'incontro dei catechisti e poi in preparazione alla festa della Madonna faremo anche una novena pregando insieme col Rosario. La novena inizierà martedì, si concluderà così e sarà alle 5:15 del mattino. Vi ricordate? Per cui uno dice e poi oltretutto mi dovevo alzare e abbiamo cominciato. Oppure l'altro orario, che poi è stato quello più così, alle 22:15, che più o meno è quest'ora, sarebbe ancora presto, no? 22:15. E anche lì più di una persona dice, ma dove? Alle 10:15? Ma cioè, alle 9, cioè, che è già tardi, no? E io dovevo giustificarmi dicendo, no, ma così per concludere, perché il Signore gli piace che iniziamo bene la giornata, ma gli piace anche che la finiamo bene, è chiaro, no? Perché, per cui, vabbè, se volete venire, quindi... Abbiamo iniziato queste novene alle 10:15 di sera. In queste novene, chi è venuto si ricorda, si pregava il rosario. Gioacchino non ha mai guidato la preghiera, mai. Lui ha sempre detto, il mio compito è quello di essere piccolo messaggero. Oggi sappiamo chi sono i messaggeri, no? Sono quelli che con lo zaino sulle spalle, con la bicicletta, vanno gli nuovi schiavi, che tu telefoni, voglio la pizza, voglio questa, voglio quell'altro, e qualche schiavetto metterà il suo zaino sulle spalle e rischiando l'osso del collo verrà abortato. Per favore, smettiamola queste robe qui, se no è inutile che diciamo l'abolizione della schiavitù se poi lo facciamo noi. Chiusa parentesi, però scusate, ma non posso non dirlo. Va bene, il messaggero prende il messaggio, non lo legge neanche, non gli interessa, cioè se deve consegnare la pizza sa che quella pizza lì, ma non gli interessa se è in quattro formaggi o se è la margherita. Prende l'indirizzo, consegna, prende se c'è qualcosa e se ne va. Piccolo messaggero. Gioacchino ha sempre detto: a me è stato dato un messaggio, il destinatario è la Chiesa universale, attraverso la Chiesa locale. Quindi non io come parroco pro tempore di Maccio, ma il vescovo in quanto pastore della Chiesa locale. Quindi io consegno questo. Per quello Gioacchino non ha mai guidato gruppi di preghiera. Vi garantisco che in quegli anni prima del santuario e anche dopo più persone lo sollecitavano nel dire: ma facciamo un gruppo di preghiera, troviamoci, diciamo, per usare, vediamo, tu hai un carisma particolare, così. Mai. Ha detto: la preghiera la guidano i sacerdoti. Non vuol dire che pregano solo i sacerdoti, Te capite bene tutti. Ma la preghiera, i sacerdoti hanno un carisma particolare per guidarla. Quindi io o uno dei vicari o uno degli altri sacerdoti dicevamo il rosario e, come sapete chi era presente, Gioacchino era lì inginocchiato sul banco della parte sinistra, la chiesa era aperta, quindi chiunque poteva entrare, non era una preghiera su invito, il Signore invita sempre tutti, non ci chiede il badge per poter entrare. E chi voleva entrava, stava lì, chi voleva usciva, chi arrivava per curiosità o chi arrivava per devozione, quello poco conta. Sta di fatto che alla fine della preghiera, normalmente finito il rosario o in, magari verso la quarta, quinta decina, Gioacchino, come sapete, si alzava, andava ai piedi del crocifisso o dell'altare, è inutile che vi dica com'è perché lo sapete bene. E lì, chiaramente, per chi era nell'assemblea, era evidente che stesse parlando con qualcuno. Io adesso sto parlando con voi, da buon italiano mi muovo le mani, vi guardo, alzo così, e faceva così anche lui, verso il crocifisso, verso l'altare, qualche volta verso il tabernacolo, altre volte scendeva da me, si sedeva, io ero lì seduto nel banco a guardare, si sedeva e ricordo più volte mi ha detto di andare da quella persona che è appena entrata perché devo dirgli qualcosa, ma io non voglio andare di... se te l'ha detto io l'avevo detto. Per cui il buon Gioacchino si alzava e andava dalla persona, gli si sedeva accanto, ed è chiaro che magari quella persona, me l'hanno raccontato, era venuta per curiosità, aveva sentito dire: ma ci succede quella roba lì, si sedeva e gli raccontava così. Immaginate come andava via quella persona, no? Come arrivava e come andava via. E poi c'era una seconda fase in cui sempre, tutte le sere, in modo diverso, ma con una Gioacchino viveva quelle visioni intellettuali di cui vi dicevo prima, cioè vi ricordate, cadeva per terra o lì davanti all'altare o al crocifisso, qualche volta dietro verso il tabernacolo, e restava in quella posizione per 20 minuti, mezz'ora, un tempo non breve, no? Io mi sono sempre chiesto: ma se qualcuno arrivava per la prima volta, cosa avrà pensato? Ce n'è uno che sviene, alzati e vai a aiutarlo, no? E invece tutti fermi a pregare, così, ma che cosa sta capitando qui così, no? È chiaro che la gente sapeva, l'unico che si muoveva ero io, che andavo lì vicino, io o qualche altro sacerdote, senza disturbarlo, io stando vicino sentivo che lui pregava, diceva delle parole, a volte dei nomi di preti, di vescovi, del papa o di santi, eccetera, ma senza capire bene che cosa dicesse con precisione. Questa situazione durava 15, 20, 25 minuti, mezz'ora, dopodiché, ricordate Ezechiele, no? Preso e portato a Gerusalemme, era come se si svegliasse e è proprio come quando uno è svenuto oppure è un sonno pesante, si sveglia e dice: ma cos'è successo? Ma dove sono? Io lo aiutavo a rialzarlo, e per fortuna che non è molto robusto di corporatura, perché non è semplice, era sempre molto stanco, sudato, eccetera, anche perché stare sul pavimento, insomma, non è proprio così comodo, e poi si sedeva e a quel punto mi raccontava le cose che aveva vissuto. Qui, cioè, potete immaginare anche, anche per me, no? Sentirsi raccontare vicende veramente grandi, no? E poi la preghiera si concludeva sempre con la gente che veniva lì attorno all'altare e io improvvisavo, perché poi non ho mai portato un libretto di preghiere, ma in base a quello che lui mi aveva raccontato, io cercavo di dire un salmo, una preghiera, qualcosa, e a volte di fare dei gesti che erano suggeriti in quella sera lì. Per esempio, baciare l'altare, per esempio, dare una benedizione a tutti. Una sera, per esempio, aveva detto prendere un fiore da un vaso che c'era lì, basteranno per tutti, erano esattamente i fiori giusti per le persone che erano lì quella sera, e altre cose del genere, no? E per cui poi la gente alle 11:30 più o meno andava a casa, poi c'era qualcuno che dava un passaggio a Gioacchino, abitando in quella zona, lo accompagnava a casa, sempre un po' mal ridotto. Giusto per ricordarvelo, nell'ultimo anno prima dell'attribuzione del santuario, il 27 di novembre 2010, abbiamo fatto 9 novene. 9 per 9 fa 81. Allora, 81 sere così, wow, è un bel carico di preghiere e di esperienze. Il vescovo, Monsignor Coletti, era informato di questa cosa, ovviamente, no? Di quello che capitava. E il vescovo chiese direttamente a Gioacchino di scrivere le cose che sentiva e che vedeva. Gioacchino gli disse: non se ne parla proprio, no, non voglio scrivere queste cose. Perché? Una ragione molto seria, perché non voglio venire bruciato sul rogo. Gli eretici li bruciano sul rogo. Gli ha detto: no, guarda, stai tranquillo che il fuoco è stato spento già da un po'. Ma al di là della battuta, capite, un conto è quando io dico qualcosa e un conto è quando l'ho scritto. Scripta manent. Quindi Gioacchino, giustamente, essendo un uomo anche molto intelligente, dice: ma io sono un laico, vivo, insegno musica, sono il direttore del coro, ho moglie e figli, cioè che figura faccio a scrivere quelle cose lì? Non scriverò. E il verso dice: bene, tu scrivi. E allora ha cominciato a scrivere, cioè gli abbiamo dato dei quaderni formato protocollo, no? Avete in mente quei quaderni come questo, no? Così, e Gioacchino iniziò a scrivere, come in casa parrocchiale, sapete dov'è, no? Adesso la casa parrocchiale è qui sopra, ma la casa dove abitavo io, dove abitato Don Enrico, veniva lì nel mio studio, oppure qualche volta in chiesa, sul coro, dietro l'altare, prendeva in mano questi quadernoni e sempre diceva: ma io non so che cosa scrivere, siete voi che avete visto che cosa ho fatto, io non so che cosa devo scrivere, io non lo so, e tieni la penna così, ma cosa devo scrivere? E cominciava a scrivere per un'ora, un'ora e mezza, due ore di fila senza fermarsi mai, sempre scritto a mano. Allora, questo è una copia fotostatica di uno di questi testi, ovviamente non posso passarlo, ma cioè questa è la sua scrittura, magari Don Gigi se vuoi passare a far vedere qualcosa così, e non è una scrittura semplice, ma la cosa che colpisce chiunque guardi questo è che non c'è nessuna correzione. Allora, scrivere un tema senza una correzione credo che sia molto difficile. Scrivere della Trinità, scrivere di questi temi, dell'Eucaristia, senza nessuna correzione è veramente una cosa incredibile. Attenzione, lui era presente quando scriveva, non era in estasi, sia chiaro, ma quello che scriveva era come se rivivesse quei momenti di estasi che aveva vissuto in chiesa durante le novene. Così. Di questi quaderni poi appunto è stata fatta una copia che conserviamo, gli originali sono nell'archivio diocesano. Poi questi testi sono stati trascritti da me, da altri sacerdoti, altre persone, col computer, e alla fine sono usciti due volumetti, questo è uno, in cui, cioè giusto per darvi l'idea, no? sono stati divisi in numeri, ognuna delle visioni, chiamiamolo così, e siamo arrivati in questo secondo volume al numero 1733, no? Per cui sono 1733 capitoli, grazie. E poi gli scritti comunque sono continuati ancora. Allora, già anche questa cosa è straordinaria, perché alcuni di questi testi sono scritti in latino. Allora, Gioacchino ha fatto il liceo classico, quindi il latino l'ha studiato, ma sfido chiunque di voi ha fatto il liceo classico a mettersi a scrivere della Trinità, dell'Eucaristia, della Chiesa, della vita, senza errori, senza correzioni, senza niente. Poi sono stati tradotti da un latinista, Don Carlo Calori, no? Che come sapete è professore di latino, e senza errori. Vabbè. Allora, capite bene che a questo punto le cose avevano preso una piega che non era più puramente parrocchiale o di un gruppo, ok. Anche perché, sapete bene, tra i coristi e i parrocchiani c'è una giornalista della provincia, no? Paola Masco, non so se è qui stasera, no? Comunque, che sapeva bene gli eventi e che giustamente suo mestiere ogni tanto scriveva anche qualcosa su questi fatti così, no? E quindi noi sapevamo che a Como la provincia piuttosto che Espansione Fiume avevano un dossier Maccio, no? Uno lo tiene lì da parte per i momenti che, anche perché, e questo è un altro dei fatti straordinari, no? La lettura dei cuori che abbiamo detto, questi scritti. L'altro fatto straordinario è quello dell'altare. Allora, devo andare così, siccome devo parlare. Perché il parroco di allora, era molto furbo, e allora aveva messo una pompetta dentro l'altare. E ha pensato bene che ogni tanto schiacciava più corte e usciva l'acqua. Così faceva un... lo hanno scritto, questa roba qui. Non so se conoscete il parco di allora, ma era un furbacchione. Poi, perché a un certo punto cominciano ad apparire sull'altare queste macchie che da dove arrivano escono dall'altare. Boh, di fatto mi ricordo la prima sera che è capitato questo, era un venerdì, stavamo facendo l'adorazione eucaristica come si faceva tutti i venerdì fino a tardi, io e Gioacchino eravamo inginocchiati davanti all'altare, davanti al Santissimo. A un certo punto dice: no, no signore, no, questo no, così, ogni tanto così, poi guardo e vedo che dal fronte dell'altare appare una macchia, no? Che diventa sempre più grande. Poi finito, fatto la riposizione, ma sono andato lì a guardare, era una roba umida, dico, ma da dove è venuto fuori? Il giorno dopo era sabato e c'erano le pulizie della chiesa, no? E la Piera viene a dire: Madonna, ma ha visto cosa hanno combinato? Va che macchia che c'è sull'altare! E era andata a pulirla, no? Perché cioè, chi ha macchiato l'altare? Peccato che sta macchia non si muoveva, non andava via, no? Cioè, per dire, sono cose un po' simpatiche che vi dico, ma chi ha conosciuto anche la Piera e le altre donne delle pulizie può immaginarsi, dice, no, perché lasci stare, sì, poi vediamo, andrà via così. Andrà via niente, perché invece di una macchia ce n'erano altre, e poi così, e poi c'era questo segno dell'acqua che a volte era anche per terra, sia sotto l'altare che al tabernacolo. Allora, era evidente che c'era qualcosa di strano, perché la pompetta non l'aveva messa nessuno sotto l'altare, e perché questi segni apparivano solo durante i momenti di preghiera fatti insieme. Perché le ipotesi che qualcuno ha scritto e ha detto, no, quando poi la cosa si è risaputa, eh sì, ma anche a casa mia d'inverno fuori fa freddo, dentro fa caldo, si appannano i vetri. Che genio, eh? Oppure qualcuno dice, ma no, è chiaro, no, perché c'è una sorgente e l'acqua passa sotto al pavimento e viene su, la sorgente della Macciasca. Sarebbe un vero miracolo, perché l'acqua che viene in su, questo sì sarebbe un vero miracolo. La Macciasca, per chi non è di Maccio, è giù in basso rispetto all'altare. Quindi dicevano che sto fiume veniva in su e passava su e così. Ecco. In realtà gli scritti che Gioacchino poi ha redatto in corrispondenza di questi momenti qui parlavano sempre della misericordia con l'immagine dell'acqua. L'acqua è fonte di vita, l'acqua purifica, l'acqua è necessaria. Nella Bibbia si parla di Dio come della sorgente dell'acqua. Allora l'acqua che esce dal tabernacolo, passa dall'altare, va nella chiesa, nell'assemblea e esce e purifica il mondo. Leggete il profeta Ezechiele, capitolo 47, una di quelle visioni che sono raccontate nella Bibbia dice proprio questo: fui portato lì e vidi che dal lato destro dell'altare, allora per il sacerdote il lato destro dell'altare nostro è quello dove c'è il crocifisso, dal lato destro dell'altare vide uscire dell'acqua che divenne un fiume, e accanto a questo fiume crescono piante che danno frutti 12 mesi all'anno, le foglie purificano, fonte di vita, insomma, quell'acqua lì come fonte di vita. Ecco, questa cosa qui noi l'abbiamo vissuta su quell'altare, dal lato destro dove c'è il crocifisso, ricordando che un'altra acqua sgorgò proprio dal costato di Cristo morto sulla croce. San Giovanni l'unico che era lì presente ai piedi della croce, dice il soldato che morto già Gesù, proprio per essere sicuri, accostò la lancia, colpì il petto e subito uscì sangue e acqua. E gli studiosi della sindone, no, che è un testimone straordinario di questo mistero, ci dicono che non è proprio acqua, ma è siero, no? È il liquido denso che in un corpo morto esprime chiaramente la vita che non c'è più, ma anche... Gioacchino non ha mai parlato di acqua, ma parla sempre di liquido sieroso negli scritti che ha fatto, giusto per dire questa cosa. Va bene, allora, anche questo naturalmente fu comunicato al vescovo Diego e il vescovo prese contatto con la polizia scientifica e ricordo venne un capitano della polizia scientifica a vedere un po' l'altare, a vedere la chiesa e prendemmo appuntamento perché venne poi con una squadra di tecnici, la chiesa venne chiusa quel pomeriggio, tolsero la tovaglia e tutto il resto, fotografie, tamponi, mascherine, tutte le cose che si usano quando c'è un delitto e la polizia scientifica, i RIS di Parma, fa una indagine per vedere DNA, tracce biologiche, tutte queste cose qua. Il risultato che fu poi consegnato al vescovo è che su quell'altare c'erano semplicemente segni di acqua, H2O, punto, non c'era altro. Perché questa indagine? Perché uno poteva dire Gioacchino tiene in tasca dell'unguento, che ne so, e quando tocca l'altare restano i segni, usa dell'olio, della cera, che ne so, altre cose del genere. Ecco, niente di tutto questo, le macchie la polizia scientifica le ha attestate semplicemente come macchie di acqua. Io ho chiesto qualche mese fa a un sacerdote molto esperto, Monsignor Apeciti di Milano, che è uno studioso di santi, di fenomeni religiosi, se conoscesse un altro altare che nel corso di 2000 anni di vita cristiana abbia avuto un fenomeno simile. No, non ce n'è uno. Allora, quadri che hanno pianto sangue, ce ne sono, statue della Madonna che hanno pianto lacrime, sono la Madonna delle lacrime di Siracusa, mi viene in mente, o altri, ce ne sono più di uno. Gente di Maccio, non c'è un altare in tutto il mondo, e saranno tanti gli altari in tutto il mondo, che abbia un segno di questo tipo, giusto per rendervi conto di quello che c'è. Wow, uno dice, perché? Perché l'altare è il luogo centrale dove nella liturgia si celebra l'Eucarestia, dove la comunità si raduna, dove il sacerdote ripete i gesti di Gesù che prende il pane, che prende il vino, che dona la vita. Quindi l'altare, ogni altare, questo fenomeno si è in realtà ripetuto poi dopo anche su altri altari della diocesi, si è ripetuto a Como, giusto? Nella cappella del vescovo e anche in seminario. E dalle suore, insomma, ci sono anche altri, sempre con Gioacchino presente, questa cosa qua. Vi ricorderete che quando la cosa fu risaputa, poi dopo l'istituzione del santuario, qualcuno diceva sono le lacrime, l'altare che piange. No, non sono lacrime. Non sono le lacrime sono segno di una sofferenza, okay, ma sono il segno di quell'acqua sgorgata dal costato di Cristo. Dov'è la misericordia? Dove la troviamo? In Gesù morto e risorto per noi. Per quello che anche nelle chiese l'altare e la croce dovrebbero essere accanto l'uno all'altro, perché tu quando guardi l'altare non vedi semplicemente una mensa, ma vedi il segno dove quel Gesù che è morto sulla croce ancora oggi si dona. Guarda un po' i segni. Quando Don Enrico, in occasione del primo centenario della fondazione della Chiesa, fondata nel 1893, sapete quando è stata posta la prima pietra della chiesa di Maccio? Sono andato a guardare così, è stata posta il 28 di novembre del 1886, qualcosa del genere. 28 novembre è la data di istituzione del santuario, eh? 27 è stata la celebrazione, ma dal 28, quindi che qui dovremmo poi capire Don Gigi se fare l'anniversario il 27 o il 28, poi ci metteremo poi d'accordo. In occasione del primo centenario Don Enrico decide, ricorderete, con concorso pubblico tutte queste cose qui, di sistemare la chiesa e di adeguarla ai dettami del Concilio Vaticano II, quindi soprattutto di rifare il presbiterio. Allora vari concorsi, alla fine vincono i due architetti Battaglia e Rodolfi, marito e moglie, e l'altare, che è una cosa sempre tra le più difficili quando si fa una chiesa nuova, si ristruttura, hanno deciso di farlo così, con l'altare non al centro ma spostato, perché accanto ci deve stare la croce, e insieme croce e altare fanno una cosa sola. Questo è stato fatto nel 1993, quindi in tempi non sospetti. Non solo, ma il primo progetto cosa prevede? Che dall'altare esca un canaletto di acqua che, scorrendo per tutta la chiesa, esca nella piazza, dove il progetto prevede una fontana, perché bisogna capire che quello che si celebra sull'altare, cioè il dono di Dio nella misericordia di Gesù, deve uscire nel mondo, non può restare lì. Tu non celebri la messa così per sbrodolarti un po', ma per uscire poi a portare. Benissimo. Allora, questo progetto non si realizza per le difficoltà tecniche, cioè l'acqua, evidentemente, anche se tu la fai scorrere, ma poi crea umidità, si ammuffisce, quindi... Allora, al posto dell'acqua, per non perdere la bellissima intuizione, che si fa? Si mette una striscia di ottone che, partendo dal centro dell'altare, arriva fuori la chiesa, e si prevede di fare anche una fontana. Però poi il tempo passa così, e finalmente, giusto l'anno scorso, si fa la fontana e si trova che lì sotto c'è un pozzo, no? Lì c'è un pozzo, che così, ma guarda un po' che belli, no? Quei puntini che tu unisci e dici, ma guarda che disegno che salto fuori, no? E la piazza con la croce, per cui quando tu apri il portone vedi l'altare, vedi questa striscia di misericordia che esce e che arriva lì dove c'è dell'acqua, segno della vita. Ecco, questo è un segno straordinario. Allora, la liturgia c'era, la devozione c'era, i segni della misericordia con le vocazioni, con le confessioni c'erano, eventi straordinari, beh, se non sono straordinari questi, c'erano i due, la lettura dei cuori, che è una cosa più personale, la lettura della vita, e il segno esteriore anche della misericordia che è offerta a tutti. Morale, il vescovo, dopo aver istituito una commissione di studio, siamo nell'aprile del 2010, convoca una una riunione con tutti i suoi vicari episcopali, vicario generale, eccetera, e la commissione stessa, che era formata da 6 sacerdoti della nostra diocesi, convinto di dire: chiudiamo tutto, no? Perché sta roba qui sta diventando un po' troppo così, poi appunto la stampa prima che così, insomma. Chiudiamo tutto? Ma si può chiudere una cosa così? Per cui io ricordo questa riunione in cui il vescovo dice: no, ma bisogna, insomma, sono un po' titubante, sai, la responsabilità. Nel frattempo, ovviamente, era stato avvisato anche la congregazione della dottrina della fede, perché la diocesi di Como fa parte della Chiesa universale, quindi per cui no, anche giù ci dicono: attenzione, perché in questo momento c'è già un posto là in Jugoslavia, si chiama Međugorje, si chiama Međugorje, e già lì ci sono un po' di contrasti, frati, così non creiamo troppe confusioni, è meglio chiudere così, va bene, riconvochiamo una riunione per il mese prossimo. Nella riunione del mese successivo, tutti all'unanimità, i 6 membri della commissione, tutto il consiglio episcopale, io ero lì come persona informata dei fatti, si direbbe, no? Non avevo diritto di voto, ma ero lì così, e tutti all'unanimità hanno detto al vescovo: bisogna costituirlo come santuario, che era una delle richieste fatte durante quegli anni lì. Le richieste erano che quella chiesa diventasse santuario dedicato alla Santissima Trinità Misericordia. Misericordia come nome, no? Misericordiosa. Gesù misericordioso è un pezzo della rivelazione fatto 100 anni prima a Santa Faustina, come ancora prima a Parere Monial, il Sacro Cuore di Gesù. Ma la rivelazione, Trinità Misericordia. Allora, prima richiesta, seconda richiesta, che tutta l'ottava di Pasqua sia dedicata a un grande inno di ringraziamento che la Chiesa rivolge al Signore per l'opera della redenzione, Gesù morto e risorto. E cosa che è stata fatta quest'anno da parte del vescovo Oscar, che ha ufficialmente indetto nella nostra diocesi l'ottava della misericordia per questa ragione. Quindi quelle due richieste, il vescovo Diego a questo punto, di fronte alla unanimità dei consensi di tutti i sacerdoti che erano che sapevano la cosa, decide di farlo. E era il 26 di ottobre quando qui venne Don Italo Mazzoni, che era vicario per la pastorale, e fece una conferenza stampa spiazzando i giornali, le TV, gli altri, dichiarando che il mese dopo, il giorno, la vigilia della prima domenica di Avvento, 27 novembre, che è, altro segnetto che si coincide, la data anche di Rue du Bac, quando la Madonna apparve e disse la medaglia miracolosa, eccetera, eccetera, che a partire da quella data la chiesa di Maggio diventava santuario della Santissima Trinità Misericordia. Quindi, il giorno dopo, i giornali, riconosciuto il miracolo a Maccio, tutta questa storia lì, interviste e tutte le altre cose, e il mese successivo, appunto il 27 novembre, la celebrazione dell'inizio del santuario, il sottoscritto parroco di allora divenne rettore, ricorderete, così se prima non c'era mai, adesso figurarsi, no, adesso doveva star qui perché ormai c'aveva anche un santuario da curare, e iniziò questa avventura. faccenda bella uscì però in aprile dell'anno dopo, quando la quarta domenica di Quaresima, come è stato quest'anno, aveva come Vangelo la donna samaritana che va al pozzo, l'acqua e così. E ricordo che Don Italo mi aveva chiesto un po' di immaginette della supplica che avevamo iniziato a Pasqua, per, che adesso si chiama Corona, per darlo a un gruppo di famiglie che stava seguendo, e avrebbe parlato dell'acqua di Maccio in quel contesto lì così, no, dell'altare. Allora io gli dissi, ma allora anch'io posso parlare con lui? Beh, certo, tanto è lì, la vedono tutti. Bene, ricordo che quel sabato sera, nella messa prefestiva delle 18, ora 18, sì, io dissi così ai parrocchiani, magari un po' assonnati, no? Un po' così, poi l'acqua nella Bibbia, il segno dell'acqua che lava, che purifica, che tutto così, e poi del resto noi qui abbiamo anche un segno molto chiaro, che è questo dell'altare con l'acqua così, e Iris di Parma, wow, quello cominciato a alzare le orecchie, hanno certificato che questa è solo acqua, che così, va bene. Dicono che i parrocchiani non stanno attenti alle prediche, mazza o se erano attenti quella sera lì, anche perché c'era un giornalista, non so chi, qualcuno, sta di fatto che domenica mattina alla chiesa alle 7 c'era già lì un giornalista in chiesa che mi chiese, ma sta roba qui, l'acqua, ho detto quello lì da vedere, così. Bene, vi ricordate cos'è successo quella settimana? Il putiferio, no? Nel senso che la notizia è rimbalzata di qui, è stata data all'ANSA, così. È stata data nel telegiornale, nel TG1 delle ore 20, che è il coso principale, che a Maccio di Villa Guardia sgorga l'acqua dall'altare, e vi ricordate che arrivavano le persone con le bottigliette a dire dove posso riempirla dell'acqua? Ma non so, è stata una settimana molto intensa e significativa, così, per cui vabbè, al di là di quel momento lì, un po' di confusione, e così abbiamo dovuto recintare l'altare, vi ricorderete, no? Perché la gente arrivava, tirava giù, faceva i selfie, no? Non si usavano ancora i selfie, ma poco ci manca. È stato un po' così, però al di là di quello penso che poi la vita della parrocchia è andata avanti così, con molta così, tranquillità, insomma, chiamiamola così, no? Con la sua quotidianità. Poi chiaramente in questi anni c'è stato molto silenzio. Perché? Perché il Vaticano, poi chiudo davvero, il Vaticano aveva chiaramente chiesto al Vescovo di tenere un basso profilo, cioè intanto stiamo esaminando gli scritti, gli avvenimenti, le cose, tenete un basso profilo. Ripeto, in questi anni sapete ci sono state molte commissioni di inchiesta per Migiugorje, per altri fenomeni capitati, ci sono stati altre Madonne che hanno pianto lacrime, eccetera, anche adesso recentemente. Quindi la Chiesa va sempre con molta lentezza, no? E la cosa bella qui è che abbiamo sempre obbedito alla Chiesa, ai Vescovi, alla Chiesa di Roma e a tutto quello che è stato detto. Per cui a un certo punto arriva il nuovo vescovo, che è il vescovo Oscar, il quale conosce bene Gioacchina. La prima volta che l'ha incontrato, io ero in chiesa, ero lì con Gioacchino, stavamo parlando, e a un certo punto dice, scusa, ma devo uscire perché sta arrivando un vescovo, devo andare a salutarlo. Oh, no, aspetta, vengo anch'io. Allora lui esce di corsa. In quel momento arrivava Don Oscar, che ovviamente era solo, che veniva a trovarmi, siamo abbastanza amici, insomma, quindi veniva spesso qua, e gli va incontro e lo saluta, buongiorno eccellenza, scusi, ma io sono Don Oscar, ah, e lei non è un Va bene, adesso questo vescovo sarebbe diventato anche cardinale. E altro segno di quel disegnino lì, quando è stato nominato cardinale, egli non lo sapeva, mi ha garantito che non sapeva nulla, quel giorno era l'ascensione, dove doveva andare a fare la cresima nel pomeriggio? A Maggio. Così, no? Casualmente. Per cui è chiaro che il fatto che il nostro vescovo sia diventato vescovo qui a Como, dopo essere stato a Crema, sia diventato cardinale, gli dà, come dire, un peso specifico piuttosto importante, no? Per cui, guarda caso, adesso, proprio con lui cardinale, anche il Vaticano finalmente il 4 ottobre riconosce la validità di quello che è stato, dice di farlo conoscere, che se ne può parlare, che bisogna ancora studiare, i testi non sono ancora pubblicabili tutti integralmente, stiamo facendo una sintesi, però si può fare il librettino, come vi dicevo, della storia del santuario, pubblicarlo così e fare quello che stiamo facendo adesso. Bene, dopo questa breve introduzione...
Intanto che Don Luigi beve un po' di acqua, se qualcuno ha qualche domanda in diretta da fare lo può fare. Prego.
A suo tempo fu chiesto da Gioacchino alla voce, insomma, perché ci parlava anche ovviamente, no? Mica solo ascoltava, dice ma perché queste cose sono capitate proprio a Maccio? Cioè di altare ce ne giro tanti di persone. E la risposta è perché la gente di Maccio è un po' troppo chiusa e pensa di essere più brava degli altri. Non tiratemi i pomodori. E allora il Signore dice: vengo giù per fargli capire che sì, sono bravi, cioè se la cavano un po', ma che sono io che agisco, no? Che sono io che porto avanti la Chiesa così, e che questi bravi maccesi si aprono un po' anche agli altri, che non dicono ma quella lì è la mia cadrega e tu non ti siedi lì, che quello che hanno vissuto lo portino un po' anche agli altri così. Ecco. Allora, io credo che anche questo perdurare di segni derivi un po' dalla nostra durezza di cuore. Non ne abbiamo mai abbastanza, non so come dire, no? Vogliamo sempre qualcosa di più. È il Vangelo che lo dice, no? Quando ma che cosa volete? Cosa devo fare più di così perché voi crediate in me? Vi ricordate, no? Quante volte Gesù nel Vangelo dice, ma insomma, siete proprio duri di cuore. Quindi, tanti segni, tante cose, ma anche, tanta crapatura e tanto così. Lo dico anche per me, no? Perché mi metto anch'io in questo cammino qua. Per cui, credo, no, che questi segni continuino ancora anche un po' indipendentemente. Gioacchino coerentemente ha detto, io faccio il messaggero, consegno quello che devo consegnare e sparisco. Lo vedete in giro? È venuto lui stasera a fare questo, avrebbe potuto farlo 100 volte meglio di me, chiaramente lui il testimone primo. No, ho fatto fatto il mio compito, tocca a voi cogliere i segni e diventare voi testimoni di quello che avete vissuto, perché l'avete vissuto. E questi segni sull'altare sono uno di quelli. Vi ho detto le vocazioni. Quale parrocchia può, mettiamolo tra virgolette, vantare tutto questo popò di vocazioni? Siamo più bravi degli altri? No, ma il Signore ha chiamato e comunque con la preghiera abbiamo accompagnato tanti giovani che... Da dove è nata la... chiedo a caso a qualcuno lì, da dove è nata la vocazione di Mariangela? Dall'adorazione... qua si è finito anche il micro, no... dall'adorazione eucaristica, dalle confessioni, cioè, o no, dalla preghiera. Basta, finito anche
scaricato.
No, va ancora. E, però è bello che lei adesso sia in Brasile a testimoniare questa cosa qui, che altri siano in tanti altri posti. Allora, i segni che il Signore dà, li dà in abbondanza in alcuni momenti, quindi in quegli anni lì, con la presenza di Gioacchino, il testimone primo di questo, ma poi ancora, come dire, ti dà dei dolcetti, no? Il pranzo grosso l'abbiamo già fatto. Ogni tanto qualcuno mi chiede, ma Gioacchino sta scrivendo ancora altre cose? Sì, ancora manda dei messaggi al vescovo, ancora manda dei messaggi anche noi sacerdoti, sta scrivendo ancora. Perché? Non ne ha avuto abbastanza? Forse siamo noi che non ne abbiamo avuti, siamo sempre un po' golosi, no? Non ci accontentiamo delle 2000 pagine scritte, insomma. Per cui credo che questi segni che ancora ci sono, sono un ulteriore dono che il Signore ci fa per dire allora, oh, svegliatevi, oh. Ecco, scusate se sono
un po'. Qualcun altro?
Spero che gli altri relatori non siano così lunghi come me.
Vabbè, ci sono altre serate che completeranno quello che Don Luigi ha iniziato. Lui aveva il compito di fare gli inizi, dire gli inizi. Don Italo Mazzoni, lunedì prossimo, riprenderà esattamente da quel punto che ha lasciato, cioè come è stata accolta in diocesi, ai suoi occhi, diciamo, come vicario episcopale e membro della commissione. Quindi racconterà come in diocesi è venuta fuori questa storia, come è stata accolta o non accolta. Poi Don Ivan Salvadori invece farà più la parte, se permettete, anche dei contenuti, no? Scendiamo un po' nel profondo. Gli scritti si possono leggere, chiaro, adesso tutti, però andiamo un po' a cogliere anche i contenuti e magari le vicende di come la commissione teologica ha fatto fatica ad arrivare anche a una comprensione accettabile, diciamo. Ecco. E poi un'altra serata in cui vogliamo condividere anche tra di noi, perché giustamente Don Luigi dice noi accogliamo un dono che però va diffuso, dicevi, no? Cioè condiviso, diffuso. Ma questo non devono fare quello del Polo Sud, devono farlo quelli di Maggio. Quindi noi siamo i primi chiamati in causa. Ecco perché possiamo sapere queste cose non per curiosità, dicevo all'inizio, ma in vista di una diffusione sana, il più possibile coerente. Va bene? Ecco. Basta, direi, no? Finiamo.
Vi ho detto che io fino alle 4 di notte. No, prima quando dicevo come battuta che parlerei fino alle 4 di notte, cioè questa è una piccola introduzione, però insomma capisco che sono le 11 di sera e possiamo. Cioè prima mentre venivo in macchina dicevo alle persone che erano come io non ho preparato niente. È vero, non ho preparato nessun discorso. Stasera vado e va bene, boh, cioè vediamo cosa salta fuori. Boh, spero che.
Complimenti. Quindi allora finiamo con la preghiera alla Santissima Trinità e poi
un'altra preghiera.
Ci mettiamo alla presenza del Signore con umiltà, con quel cuore aperto che Lui ci domanda da tempo. E diciamo: Santissima Trinità, misericordia infinita, io confido e spero in te. Santissima Trinità, misericordia infinita, nella luce impenetrabile del Padre che ama e che crea. Santissima Trinità, misericordia infinita, nel volto del Figlio che è parola che si dona. Santissima Trinità, misericordia infinita, nel fuoco bruciante dello Spirito che cade vita. Santissima Trinità, misericordia infinita, io confido e spero in te. Tu che ti sei donata tutta a me, fa che io mi doni tutto a te. Rendimi testimone del tuo amore in Cristo, mio fratello, mio Redentore e mio Re. Santissima Trinità, misericordia infinita, io confido e spero in te.
E diciamo un'Ave Maria per Gioacchino, che sia fatta con il cuore e con tutto l'affetto di una famiglia, di una comunità che prega per lui e con lui.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Il Signore sia con voi
e con il tuo spirito.
Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Grazie, una preghiera anche per me, per il compito che sto portando avanti ancora. Va bene, auguri a tutti.
Grazie.